Grazie, io mi auguro che Don Cesare Massi la prossima volta non sia costretto a una messa a punto, o non so come dire, una sorta di corso di recupero, anche relativamente alla festa, per le vostre conversazioni. C'è di buono che io non ci sarò, quindi non subirò l'umiliazione. Dunque, il ritratto di Giuseppe Lazzati che io vi proporrò, più nel segno di una testimonianza che non, come posso dire, di una riflessione, di uno scavo, di un approfondimento, perché sì, è vero, ho avuto la fortuna o la grazia, diciamo così, di conoscerlo da vicino. È stato non solo il mio rettore dell'Università Cattolica con il quale ho assiduamente collaborato, ma è stato qualcosa di più per me, è stato un po' come un padre o un maestro, è stato anche mio testimone a nozze, ha tenuto al battesimo il mio primo figlio, l'invenzionato, va bene. Quindi ho avuto questa avventura e questa opportunità. Quindi dicevo, sarà più nel segno di una testimonianza. Allora, il ritratto, dicevo, di Giuseppe Lazzati che io vi proporrò sarà scandito attraverso tre tappe, se il tempo non risulterà troppo tiranno, se no a un certo punto sospendiamo, ci fermeremo alla seconda. Tre tappe. Diciamo così, faccio anch'io ricorso alla metafora dell'albero, visto che adesso vedo che l'albero va di moda, dall'ulivo alla quercia. Dunque, proviamo, a rappresentare così la conversazione di stasera. Da prima concentrerò l'attenzione sui frutti, traduco, sulla opera di Giuseppe Lazzati, sul profilo oggettivo, ciò che ha preso corpo nell'opera di Giuseppe Lazzati, i frutti della sua vita. Poi indugerò piuttosto sulla, come dire, sull'albero in senso stretto, sul tronco e sui rami, cioè sul profilo soggettivo, diciamo sull'uomo e sul cristiano di Giuseppe Lazzati, e da ultimo spenderò qualche parola, se ce ne sarà il tempo, a proposito, per indagare le radici, le radici eminentemente spirituali, provare a dare nome a quali sono i cespiti, le fonti ispirative della spiritualità di Giuseppe Lazzati. Concedetemi però solo un esordio, qualche nota biografica a beneficio, diciamo, almeno dei più giovani o di quelli cui difetta anche questa informazione minima circa la sua biografia. Lazzati nacque a Milano nel 1909, si laureò in lettere nel 1935 presso l'Università Cattolica, che poi non abbandonò praticamente mai più. Nel 1934 assunse la responsabilità di presidente diocesano della diocesi di Milano, ambrosiana, della gioventù maschile di Azione Cattolica, e molti, diciamo, anziani oggi, dobbiamo dire, del laicato cattolico ambrosiano lo rammentano come un mitico, appunto, presidente della GIAC, come si diceva allora, della gioventù maschile di Azione Cattolica, dal 1934 al 1943, anno in cui Lazzati, capitano degli alpini, un titolo cui molto teneva, il 9 settembre 1943 fu deportato in Germania, dove trascorse 2 anni peregrinando tra vari campi di concentramento. Fu rientrato in Italia nel 1946, fu trascinato, l'espressione sua, nella politica attiva, forzando un po' le proprie inclinazioni e le proprie propensioni di uomo di studio, di uomo di scuola, fu eletto nell'Assemblea Costituente appunto del 1946, quindi uno dei padri della Repubblica. Fu anche nella prima legislatura repubblicana, cioè dal 48 al 53, deputato, vicepresidente del gruppo parlamentare alla Camera, deputato e vicepresidente del gruppo per la Democrazia Cristiana. Fu, diciamo, insieme a Dossetti, La Pira, Fanfani, uno dei leader, degli animatori di quel gruppo di intellettuali e di politici che si raccolsero intorno alla rivista Cronache Sociali, che dava voce, diciamo, alla sinistra democratico-cristiana, che era sempre in aperta, ancorché leale, polemica con Alcide De Gasperi. Va bene? Lasciata la politica attiva nel 1953, quindi non si porta a compimento il suo mandato, a differenza di Don Giuseppe Dossetti che lascia nel 1951, porta a compimento il suo mandato ma non si ricandida più, torna ai suoi studi, all'insegnamento universitario, vinse piuttosto tardi il suo concorso a cattedra diciamo, come ordinario di letteratura cristiana antica nel 1958. Nel 1961, solo per un atto di obbedienza al suo, come posso dire, grande fraterno, amico e maestro Giovanni Battista Montini, allora arcivescovo di Milano, si dispone a fare perfino il giornalista, un mestiere per cui assolutamente non era versato, vorrei dire, che contraddiceva la sua natura e inclinazione di uomo di studi, uomo di riflessione, che non amava la fretta, la concitazione che si conviene al lavoro giornalistico, per il quale non era versato, anche perché la sua scrittura era tutt'altro che trasparente e comunicativa, va bene, ma adesso diciamo le cose belle. Dunque, allora nel 61, dicevo, assume la responsabilità del quotidiano cattolico di Milano, l'Italia, dal 61 al 1964, un'esperienza, come dico, un po' il prodotto di un atto di obbedienza, ma che fu rilevante nella sua biografia, perché sono gli anni in cui il giornale, diciamo il quotidiano, la direzione del quotidiano d'Italia lo induce a stabilire un rapporto più stretto con Giovanni Battista Montini, si intensifica e direi, si affina questo rapporto. Nel 1964 appunto lascia la direzione del quotidiano cattolico e assume per un verso la responsabilità di preside della facoltà di lettere dell'Università Cattolica e peraltro di presidente della giunta unitaria dell'Azione Cattolica di Milano per circa 3 anni. Nel 68, quindi in un anno un po', come posso dire, tumultuoso, assume la guida dell'Università Cattolica e regge il rettorato dell'Università Cattolica dal 1968 al 1983. Lascia il rettorato nel 1983 e la sua ultima creatura fu precisamente, mi piace dirlo, avendo io adesso questa, indegnamente questa responsabilità, dà vita a Città dell'Uomo, questa associazione che, come recita il suo statuto, che stilò di suo pugno, mira ad elaborare e diffondere cultura politica cristianamente ispirata e fedele, anche se creativamente fedele, ai valori della Costituzione della Repubblica Italiana. Punto, mi fermo qui. Guardate, potrei dire molte altre cose perché appunto la biografia di Giuseppe Lazzati è densa, ricca e complessa, ma insomma tanto per darvi i termini di riferimento. Allora, i frutti. Intanto una premessa per fissare i frutti, che poi raccoglierò entro 5 capitoli. Perdonate, io ho una specie di un po' di deformazione, come posso dire, scolastico didascalica. Allora, i frutti. Una premessa e 5 capitoli, 5 tesi per condensare i frutti della sua vita, la sua operosità. La premessa è questa. Come avete visto, la gamma di impegni e di servizi in cui si esprime la dedizione di Giuseppe Lazzati alla Chiesa e al Paese fu quanto mai ricca e anche variegata, la gamma, dicevo, dei servizi, degli impegni, delle diaconie, qualcuno ha scritto. Dall'apostolato alla politica, dal giornalismo alla cultura, dallo studio alla formazione. E tuttavia devo dire che chi si accosta alla figura e all'opera di Lazzati ricava come il senso di una compattezza, di una profonda unità di ispirazione, come il filo di un programma coerentemente e tenacemente perseguito lungo l'intero arco della sua, dicevo, così variegata e così operosa esistenza. Ecco, io dicevo, con una certa dose di schematismo e di semplificazione, provo a ricondurre questo programma d'azione entro 5 capitoli. Il primo, vorrei dire, è il più essenziale, un po' l'architrave dell'intero edificio, è quello che plasma la sua stessa figura vocazionale, fu, mi esprimo così, la tensione a ricercare e più ancora a vivere una caratteristica via laicale alla santità, cioè alla perfezione nella carità, ma con accenti e secondo forme tipicamente laicali. Una tipicità che Lazzati, come forse molti rammentano, amava esprimere con le parole della Lumen Gentium, paragrafo 31, quante volte sono risuonate sulle sue labbra. La via alla santità dei laici passa di qui, cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Per Lazzati questa vocazione caratteristica del laico, diciamo la radice di questa vocazione stava nel comando biblico divino di crescere, moltiplicarsi, assoggettare la terra, affermando così la signoria dell'uomo sull'universo creato. Certo, di un uomo che non recide il suo rapporto di dipendenza da Dio. Anzi, a ben vedere, il senso della sana laicità cristiana a cui Lazzati consacrò la sua vita è tutto qui, è proprio in questa gerarchia dei valori che si desume anche dal libro della Genesi. Dio, l'uomo, il creato. Nella onorare questa gerarchia dei valori. Secondo, Lazzati interpretò il problema del laicato, diciamo meglio, della maturità del laicato come questione chiave, come questione strategica sia per il rinnovamento religioso sia per il rinnovamento civile. Secondo Lazzati, solo dal protagonismo di laici adeguatamente formati sul piano spirituale e sul piano culturale si poteva sperare di conseguire due traguardi, a suo giudizio, di portata epocale. Il primo, quello di una chiesa finalmente non più clericale, ma, come si diceva anche un attimo fa da Don Massa, davvero comunionale di popolo, primo traguardo. Secondo, una società civile ed uno Stato democratico post-fascista, rigenerati da quell'evangelico fermento di novità di cui dovrebbero essere portatori cristiani. Lazzati avvertiva che la questione, cui egli, come ripeto, poi dedicò la vita, della maturità del laicato è una questione chiave, una questione strategica ai fini del rinnovamento religioso e del rinnovamento civile, meglio espressi in quella forma, cioè una chiesa non più clericale ma comunionale di popolo e una società civile, uno Stato rigenerati dal fermento di novità del Vangelo, è, dicevo, questione chiave, questione strategica, perché è questione di cerniera quella del laicato. Il laico, infatti, per Lazzati, è per struttura e per vocazione uomo di chiesa nel cuore del mondo e insieme uomo di mondo, passatemi l'espressione, non fraintendetemi l'allusione alla sua indole secolare, uomo di mondo nel cuore della chiesa. Proprio perché si situa su questo crinale per struttura e vocazione, questa appunto rappresenta questa sorta di cerniera, la questione della maturità del laicato rappresenta una questione chiave, una questione strategica, ribadisco, per il rinnovamento religioso e per il rinnovamento civile. Terzo capitolo, badate, mi pare logicamente connesso con il secondo, il suo tenace attaccamento allo spirito e perfino alla lettera del Concilio Vaticano II da un lato e della Costituzione della Repubblica dall'altro. Questi furono, come per la sua vita, come due manifesti, qualche volta con una licenza, come posso dire, astronomica, li qualificò come due stelle polari, ovviamente le stelle polari una sola, ma insomma due stelle polari della sua vita, della sua vita di fedele laico, perché rispettivamente nel Concilio Vaticano II e nella Costituzione Repubblicana vedeva efficacemente espresso l'approdo di un travagliato processo storico rispettivamente inerenti alla coscienza religiosa e alla coscienza civile. Sul primo fronte, quello della coscienza religiosa e dunque del Vaticano II, Lazzati riconosceva l'approdo di una Chiesa che si dispone a intrecciare un proficuo dialogo con il mondo contemporaneo, avvalendosi anche e soprattutto dell'apporto dei laici e del loro peculiare carisma, che si manifesta, come abbiamo detto, nell'animazione cristiana di quelle realtà secolari per lungo tempo deprezzate nel loro valore teologico, nel loro valore salvifico, come vera e propria via alla santità. Sul secondo fronte, quello della coscienza civile e rispetto al quale il manifesto di riferimento era la Costituzione della Repubblica, Lazzati vedeva disegnato il volto di uno Stato democratico, dopo l'esperienza del fascismo, di uno Stato sociale e direi di più di uno Stato programmaticamente aperto alla partecipazione di masse tradizionalmente escluse dal governo del Paese. Spesso mi occorre di immaginare che se oggi Lazzati fosse qui si sarebbe messo al fianco o forse avrebbe, come posso dire, anticipato Giuseppe Dossetti in questa battaglia per una difesa attiva e creativa non della lettera della Costituzione ma dei suoi valori e della sua architettura, del suo impianto complessivo. Quarto capitolo è la regola aurea nella riflessione lazzatiana di matrice tomistica e mariteniana, cioè ricavata dai suoi da due autori che molto amava, San Tommaso e Jacques Maritain, la regola aurea dell'unità dei distinti. Un po' in tutti i suoi scritti si rinviene il rimando a questa regola dell'unità dei distinti. Cos'è la regola dell'unità dei distinti ricavata fondamentalmente dalla riflessione tomistica e mariteniana? È che dentro la sostanziale unità, questo era consapevole, del disegno divino, si può tuttavia distinguere il piano della creazione dal piano della redenzione, i valori umani, naturali, razionali da quelli divini, soprannaturali, rivelati. Una distinzione questa, secondo Lazzati, che non è una concessione al processo di secolarizzazione, ma è stabilita da Dio stesso nell'atto di creazione e che non compromette affatto il primato della vita della grazia, senza la quale, Lazzati ne era consapevole, gli stessi valori naturali inesorabilmente si corrodono e cadono vittima del peccato, della prevaricazione delle concupiscenze, cui si riferisce San Giovanni e cui spesso faceva riferimento anche Giuseppe Lazzati, appunto le tre concupiscenze a cui allude San Giovanni. Ma insieme, dicevo, quindi una sostanziale unità di fondo, ma insieme una distinzione che raccomanda di non operare quelle che Lazzati chiamava pie frodi, confondendo e magari strumentalizzando la religione a fini politici o viceversa la politica a fini religiosi. Quanto era, vigilava severamente Lazzati su queste forme di eventuale reciproca strumentalizzazione della religione a fini politici o della politica a fini religiosi. Quella che lui bollava come pia frode, che per il fatto di essere pia non di meno si confermava come frode. Quinto, il suo straordinario carisma di educatore. Il cardinale Martini, da cui poi esprimeremo anche un garbato dissenso, dalla cui omelia funebre in un passaggio esprimeremo invece un garbato dissenso, dice invece una cosa sacrosanta nella omelia funebre. Dice che quella appunto l'omelia pronunciata in Sant'Ambrogio in occasione del funerale di Giuseppe Lazzati. Dunque dice che tra le molte attività egregiamente svolte da Giuseppe Lazzati, quella di educatore delle coscienze, e soprattutto delle coscienze giovanili, più di ogni altra corrispondeva alla sua profonda natura educazione. Lazzati fu eminentemente e sopra ogni cosa un educatore. Anzi, oso dire di più che dentro tutti i servizi e tutte le responsabilità da lui assunte, trasversalmente si rivela questa tensione e questa passione educativa. Nell'istituto secolare che lui fondò e diresse, nell'apostolato di Azione Cattolica, nel magistero universitario, nella stessa esperienza politica, dove Lazzati più che un politico in senso stretto fu un educatore alla politica. O se volete, no, si diceva, Lazzati non aveva un pensiero politico, tutt'al più aveva, come posso dire, elaborava i presupposti etici di una politica. Ecco, ma con questa spiccata sensibilità formativa ed educativa. Dunque, dicevo, l'esperienza politica, la direzione del Quotidiano Cattolico d'Italia, sarebbe interessante andarsi a rileggere i suoi puntualissimi, non ne mancò uno, editoriale della domenica, tutti attraversati da questa tensione educativa. La fattispecie lì si trattava di, come posso dire, di far maturare nel popolo cristiano una coscienza conciliare, erano gli anni del concilio, e anche una coscienza politica adeguata a quel nuovo stadio della democrazia italiana che fu l'apertura al centro-sinistra, sulle prime, rispetto alla quale sulle prime, diciamo, larghi settori della cattolicità italiana si mostrarono ostili o diffidenti. Dunque, dicevo, l'esperienza politica, la direzione dell'Italia, lo stesso rettorato dell'Università Cattolica e da ultimo anche l'Associazione Città dell'Uomo, appunto, che è un'associazione, come dicevo, che elabora e diffonda cultura politica, ma che vorrei dire in primis si propone un obiettivo di carattere educativo e formativo. Perfino la prigionia nei lager germanici, secondo le straordinarie testimonianze di cui oggi disponiamo, nella prigionia, diciamo, consumata nei lager germanici, Lazzati mettendo a rischio la vita, usava tenere lezioni e meditazioni spirituali per sostenere il morale comprensibilmente prostrato degli internati nei lager. Perfino lì si manifestò questa sua, come se posso dire, questo suo magistero, questa sua tensione, questa sua passione educativa. Non a caso il suo primo biografo, diciamo così, quel padre Piersandro Vanzan, uno degli scrittori della civiltà cattolica, che per primo ha abbozzato non una biografia, diciamo, ma dei primi materiali, dei primi appunti per una biografia, ha raffigurato Giuseppe Lazzati come uno starez, cioè come una di quelle singolari figure di saggi e di maestri orientali che sanno parlare al cuore degli uomini per illuminarli sul senso della vita. Bene, questi mi pare di poter dire molto schematicamente i frutti. Ma veniamo, dicevo, all'albero in senso stretto, alla, dicevamo, al tronco e ai rami di questa pianta. Proviamo a fare qualche osservazione per gettare luce, diciamo, sul profilo soggettivo di Giuseppe Lazzati, sull'uomo e sul cristiano di Giuseppe Lazzati. Ecco, qui in particolare, come vi anticipavo, la mia conversazione assume più il timbro della testimonianza che non della riflessione. Bene, io anche qui ho provato un po' didascalicamente raccogliere intorno a quattro polarità dialettiche, quattro binomi, se volete, quattro binomi tra loro in tensione, profili caratteristici dell'uomo e del cristiano Giuseppe Lazzati. Allora, primo binomio, la tensione verità-libertà. Abbiamo detto che Lazzati fu eminentemente un educatore. E dunque, come ogni buon educatore, come diciamo in ogni buon rapporto educativo, diciamo meglio, si tratta, appunto, ogni buon rapporto educativo si gioca, si impernia su un armonico equilibrio tra verità e libertà. Lazzati, chi lo ha incrociato lo sa, ardeva dell'amore per la verità di Cristo, di cui voleva fare dono ai suoi discepoli. E devo dire che chi lo incrociava, soprattutto i giovani, subivano il fascino di una testimonianza luminosa, luminosa e vibrante nella sua autenticità, anche le sue conversazioni, luminosa e vibrante. Dunque, dicevo, ardeva dell'amore per la verità di Cristo, di cui voleva fare dono ai suoi discepoli, a cominciare dai suoi discepoli più giovani. Ma nel contempo, anche qui vorrei dire, a imitazione di Gesù Cristo, custodiva gelosamente il senso e il valore della libertà umana. Alla scuola di Romano Guardini, un autore che amava, sosteneva che l'esperienza cristiana nasce nella libertà e genera libertà. Ecco perché Lazzati aborriva ogni forma di costrizione sottile o palese, tesa a fare passare la verità cristiana, no? Abbiamo detto le pia frode. Aborriva anche ogni forma di massificazione su base emotiva o fideistica, i suoi giudizi taglienti su certe forme spurie dell'esperienza cristiana, massificate su base emotiva o fideistica. Ed ecco perché negli stessi rapporti umani educativi Lazzati, pur essendo dotato di un carisma straordinario, vorrei dire esuberante, un leader naturale potremmo dire, però si astenne sempre dallo stabilire legami psicologici e affettivi in qualche modo condizionanti. Non cedette mai alle lusinghe del facile successo personale o anche alla pur umanissimo, badate umanissimo, specie per chi non aveva una sua famiglia, umanissimo bisogno di circondarsi di una cerchia di amici fidati. Non cedette mai a questa tentazione. Era uomo libero che voleva intorno a sé uomini liberi. Ecco, questo a mio avviso dà la misura anche della sua povertà. Quella, vorrei dire, degli affetti, che è forse la povertà più ardua. Certo, anche la povertà dei beni. Lazzati non era proprietario neanche della casa che abitava. Ma, vorrei dire, in particolare nella povertà più ardua, dicevo, quella degli affetti, quella di chi programmaticamente si inibisce rapporti in qualche modo all'insegna della seduzione o del plagio, e ne avrebbe avuto le risorse, perché ripeto, era un leader naturale, aveva un carisma esuberante. Questo dà la misura, direi, della sua statura di educatore e di maestro a fronte di tanti leader più o meno carismatici di oggi, ma appunto inclini alla seduzione se non al plagio. Bene, verità e dialogo. Verità e libertà, scusate. Secondo, Lazzati, anche questo lo osservava Martini nell'Omelia funebre, anche qui noi sottoscriviamo questo rilievo, Lazzati fu fedele e libero, fedele e libero. Chi non ha memoria di quanto Lazzati fosse franco e talora severo, tagliente nei giudizi, anche nei giudizi sulla prassi cristiana, diciamo nella Chiesa, nella società civile, nella società politica, dopo ci torniamo sopra. Franco, severo nei giudizi, ma non sconfinò mai nella lamentazione sterile e rancorosa. Soprattutto non si lasciò mai andare a gesti scomposti, anche quando conobbe la prova. Resistette sempre alle pressioni e alle lusinghe di chi lo avrebbe voluto trascinare, magari facendogli ponti d'oro, sul terreno di un velleitario ribellismo. Fedele. È interessante notare come, sì, è vero, lo fa anche il codice di diritto canonico, però non è comune nel lessico cristiano corrente di qualificare il cristiano come fedele. Lazzati amava qualificare il cristiano come fedele. Il laico cristiano, scriveva Lazzati sempre, è fedele. Fedele è sinonimo di cristiano, fedele a Cristo e alla sua Chiesa. E noi abbiamo letto non senza commozione in calce al suo testamento spirituale queste parole, che per chi le proietta sulla sua biografia e soprattutto sull'amarezza di alcuni passaggi degli ultimi anni della sua vita, sono parole commoventi, parole dense, parole pregnanti. Scriveva ai suoi: amate la Chiesa, non vi accada mai di sentirvi estranei, e se a causa di essa Chiesa doveste soffrire, sappiate che vi è madre e per essa sappiate piangere e tacere. E sono parole, come posso dire, maturate sulla scorta di una travagliata esperienza anche personale. Va bene. Terzo binomio: dialogo e verità. Lazzati, certo, come posso dire, raccomandava e praticava il dialogo, ma badate, in lui il dialogo non rispondeva solo a un'esigenza, diciamo all'esigenza di una auspicabile convergenza pratica, che pure è essenziale alla convivenza umana e civile, anche direi, diciamo, quel tanto di compromesso che si richiede ai fini della convivenza umana e civile. Non era mosso da questo. Il dialogo era mosso precisamente da amore alla verità, che germinalmente si manifesta anche fuori dei confini della comunità dei credenti, ai quali spetta il compito e la gioia di riconoscere le anime di verità, come diceva, per poi ricomprenderle in una sintesi più ricca, le anime di verità che germinalmente, incompiutamente si manifestano anche fuori dei confini della comunità cristiana, per poi ricomprenderle in una sintesi più ricca. Dunque il dialogo praticato precisamente per amore di verità, e il dialogo come via maestra della stessa comunicazione esplicita della fede a chi non crede, attraverso una parola franca, amichevole, persuasiva, una parola che non protesti orgogliosamente una verità posseduta, perché se si protesta orgogliosamente una verità posseduta, immediatamente si interrompe il circolo dialogico, perché subito viene avvertito come un espediente tattico, non sorretto da autentica carità. Ecco dunque una parola da comunicare che non protesti, dicevo, una verità posseduta, ma che si disponga ad accompagnare la ricerca dell'altro con la pazienza e l'intelligenza di chi sa rispettare i ritmi, il linguaggio, le convinzioni. E anche un dialogo che, fin dove è possibile, un dialogo nella fede e ai fini stessi della comunicazione della fede, che fin dove è possibile attinga a quella facoltà universale che è la ragione. Si spiega anche così, secondo me, si spiega anche così perché Lazzati, che pure non era filosofo di professione, era un uomo di lettere, però tenesse in grande conto la filosofia e segnatamente la metafisica, intese quali strumenti di indagine in quella regione di confine dove la ragione umana intuisce, attinge la trascendenza, o quantomeno intuisce un essere superiore ordinatore dell'universo. Pare che i classici dicessero la metafisica come preambolo della fede. Quarto binomio, fiducia nelle risorse dell'uomo e senso del peccato. Fiducia nelle risorse dell'uomo e senso del peccato. Guardate, in Lazzati era vivissima la coscienza del male e del limite che incombono sulla natura dell'uomo. Sia perché questo fa parte della più, come posso dire, più consolidata tradizione cristiana, ma forse anche, questa è una mia interpretazione, forse una mia illazione, Lazzati era, come posso dire, lucidamente consapevole del male, del limite che incombe sulla natura dell'uomo, anche, ecco la mia illazione, forse a motivo della sua esperienza nei lager tedeschi, del suo doloroso peregrinare tra il 43 e il 45 tra i campi di concentramento germanici. Ecco, in un uomo che aveva una sensibilità finissima come la sua, e io potrei raccontarvi molti episodi a questo riguardo, deve essersi impresso indelebile il ricordo del limite cui può giungere la degradazione dell'uomo, l'imbarbarimento dell'uomo. Potete immaginare appunto chi fece quell'esperienza, a quale limite, cioè l'esperienza nelle proprie carni, a quale limite potesse spingersi la degradazione dell'uomo. Ecco, la lucida coscienza della natura ferita, come amava dire, induceva in lui, pur così esigente con se stesso, era un uomo, come posso dire, intransigente, un cristiano tutto d'un pezzo, che non tergiversava, che non scendeva a compromessi, però induceva una fraterna comprensione per le debolezze degli uomini. Attenzione però, le debolezze prodotte da fragile volontà. Era invece severo e inflessibile verso chi operava intenzionali lesioni della verità. Quella più volte menzionata omelia funebre Martini dice tagliente verso la faziosità e l'ipocrisia. Tagliente verso la faziosità e l'ipocrisia. Martini credo intenzionalmente calcasse la mano perché c'era tutto lo stato maggiore dei politici del tempo, nelle prime file della Basilica di Sant'Ambrogio in quel maggio del 1986. Vabbè. Guardate bene, dunque, tagliente verso la faziosità e l'ipocrisia, quindi severissimo verso non le debolezze prodotte dalla fragile volontà, ma prodotto dalla intenzionale lesione della verità. Questo è la faziosità e l'ipocrisia. Specie severo se questi portava delle responsabilità pubbliche. Vedete, Lazzati apparteneva a quella generazione e anche, diciamo, a quella scuola di pensiero che, non a torto, non si contentava di una distaccata professionalità politica, che pure giudicava indispensabile, diceva non basta essere dei buoni cristiani, si richiede perizia, competenza, esperienza, cultura, affinamento dei propri talenti, ma non si contentava di una distaccata professionalità. Lazzati apparteneva, ripeto, a una generazione, a una scuola che esigeva dagli uomini pubblici e dagli uomini politici anche un'esemplare vita privata, preoccupato come egli era dell'educazione morale e civile del popolo, perché l'uomo pubblico ha una oggettiva responsabilità educativa, perché è in qualche modo, come posso dire, sotto i riflettori. Ecco perché Lazzati, pur nel dissenso politico da De Gasperi, che preservò sempre, salvo attenuarlo negli ultimi suoi anni, dopo avere conosciuto e approfondito, diciamo, anche in sede storica, attraverso i lavori, le ricostruzioni anche da parte operate dagli storici della proposta politica di De Gasperi, per parafrasare un titolo di Pietro Scoppola che egli apprezzò molto, no? Centrato appunto sulla ricostruzione dell'opera De Gasperiana. Dicevo, Lazzati, che pure preservò un dissenso nei confronti di De Gasperi, ancorché temperato, dicevo, negli ultimi anni, però nutrì sempre rispetto e ammirazione per la figura di uomo e di cristiano che uccide De Gasperi, per la sua, diciamo, severità ascetica, che era anche di Giuseppe Lazzati e un po' di tutta quella generazione, questa severità ascetica. Martini ha parlato, ecco qui il dissenso, di pessimismo lazzatiano. Guardate bene, è vero, negli ultimi anni Lazzati fu, diciamo, non, gli ultimi anni di Giuseppe Lazzati non furono immuni da amarezze. E tuttavia non mi sentirei di sottoscrivere questo giudizio circa il pessimismo lazzatiano. È una categoria psicologica questa che mi pare inadeguata, che in qualche modo non spiega, non dà ragione di un impegno irriducibile per la città dell'uomo, vorrei dire fin sul letto di morte, quando ancora a noi, diciamo, che appunto affidò questo ultimo mandato: fatevi carico della città dell'uomo, quando già in qualche modo si preparava l'abbraccio del suo Signore, ancora nel suo cuore stava il destino, stavano le sorti della città dell'uomo, perché consapevole che questa era la sua peculiare e ineludibile via alla santità, sino all'ultimo attimo della sua vita. Quindi non rende ragione, mi pare, il pessimismo di questo suo tenace e irriducibile impegno per la città dell'uomo. Io piuttosto che di pessimismo parlerei di drammaticità, di una vena drammatica. Se volete, una vena drammatica che fu, quella che fu anche, in qualche misura, per analogia del suo, già menzionato, amico e maestro Giovanni Battista Montini, no? Di cui spesso si evoca la drammaticità proprio per questo tormentoso approccio della Chiesa al mondo e alla cultura moderna. Ecco, se possibile, in Lazzati questo travaglio, questo tormento, questa vena drammatica era acuito dal suo programma di vita, quello di una via laicale alla santità. Essendo egli, come laico, tutto immerso nel vivo del secolo e delle sue contraddizioni, e di un secolo attraversato da queste spinte, appunto, divaricanti, dissociative, laiciste, appunto, probabilmente pativa, a fortiori pativa, questa lacerazione, era gravato da questa lacerazione. Il senso dunque di una drammatica, lacerante tensione a ricongiungere ciò che la cultura ambiente di suo tendeva a divaricare. Eppure, badate bene, Lazzati confidava nelle risorse della ragione e della libertà umana quali strumenti di emancipazione, di comunicazione, di progresso. Dunque, dicevo, la coscienza del limite umano, della natura ferita dal peccato da un lato, e la fiducia nelle risorse dell'uomo, nelle risorse razionali, comunicative, partecipative dell'uomo, in lui si componevano in una superiore sintesi, ma al prezzo di questa vena drammatica. E si componevano in un equilibrio, ecco, in un equilibrio che, come posso dire, cui forse non è estraneo quell'umanesimo cristiano intessuto di spirito tollerante, di magnanimità, appunto, di equilibrio tipicamente lombardi, di cui fu maestro Manzoni, un autore che pure amava. Terzo ed ultimo passaggio, posso ministro? Questo è molto più breve, e poi una proprio telegrafica conclusione. Quali sono le radici allora del nostro albero, le radici eminentemente spirituali? Io qui telegraficamente mi limito a enunciarle, non le svolgo. Dove attingeva, quali sono i cespiti, le fonti spirituali di Giuseppe Lazzati? Dunque, in un breve ma intenso ritratto dell'amico Lazzati, Giuseppe Dossetti, stilato pochi mesi dopo, il mese direi, in occasione del tregesimo della morte di Giuseppe Lazzati, Don Giuseppe Dossetti, appunto in questo sintetico ritratto dell'amico, quindi non in questo volume, in questo ricordo più esteso, più organico, raccolto nel volumetto Sentinelle quanto resta della notte, ma diciamo a ridosso della sua morte nel 1986, Dossetti sostiene che Lazzati operò una sintesi spirituale, operò in sé, nella sua persona, nella sua vita cristiana, una sintesi spirituale originale solo all'apparenza semplice, perché a prima vista dava l'impressione di una semplicità, proprio perché era una figura così granitica, abbiamo detto così compatta, in cui si aveva come l'impressione che da qualunque parte lo si prendesse, cioè, i biografi non hanno scavato, quali siano le matrici spirituali di questa sintesi all'apparenza semplice, ma in realtà frutto di molteplici apporti. Io provo a menzionarne sei, ripeto, le menziono soltanto. Certamente in Lazzati rifluiva la spiritualità cristocentrica che si respirava nell'azione cattolica degli anni 30 e degli anni 40. Forse qualcuno di voi ha memoria, per esempio, del più celebre saggio, quello di Chautard, la vita interiore e l'anima dell'apostolato, la vita di grazia, questo accento sul primato della vita di grazia. Cristocentrismo che si ritrova perfino in un libello che però su cui si sono formate intere generazioni del laicato ambrosiano e vorrei dire italiano, la vita e i tralci, dove Lazzati per gli aspiranti dell'azione cattolica ambrosiana è chiosa appunto la vita e i tralci tutte intorno al motivo del cristocentrismo e che forse dovrebbe correggere un po', smentire certi anche rilievi da parte degli amici teologi che qualche volta gli imputavano di sottostimare il cristocentrismo nel suo impianto teologico, ma certo era centrale nella sua spiritualità, forse diciamo non era adeguatamente svolto nella sua teologia. Quindi una spiritualità cristocentrica che è un po' di quegli anni, degli anni 30, degli anni 40, che si respirava nell'azione cattolica, specie ambrosiana, ma non solo ambrosiana del tempo. Secondo, i padri della Chiesa, che egli molto amava, questi cristiani tutti d'un pezzo, che egli molto amava e che, di cui diciamo, fece oggetto dei suoi studi, perché con i quali si imbatté anche diciamo, professionalmente coltivando la letteratura cristiana antica. I padri della Chiesa, che conobbe e amò appunto attraverso gli studi universitari, badate bene, e che giudicava dei maestri, i padri, soprattutto sotto questo profilo, il profilo della inculturazione della fede. Erano maestri del metodo dell'inculturazione della fede. Perché appunto di quella legge della immanenza e della trascendenza del cristianesimo alle culture, questa dialettica tra immanenza e trascendenza che è propria del cristianesimo rispetto alle culture e rispetto alle civiltà. Dunque, i padri della Chiesa. Terzo, la tradizione scolastica e neoscolastica. Abbiamo già detto il suo ancoraggio al pensiero tomistico e agli sviluppi del pensiero tomistico, con quella tesi chiave che abbiamo già menzionato dell'unità dei distinti tra natura e grazia, creazione e redenzione, fede e ragione, cristianesimo e cultura, tutti questi binomi da coniugare tra loro. Quarto, direi anche la ricca eredità del cattolicesimo liberale. Abbiamo detto che Lazzati amava Manzoni, possiamo aggiungere, io rammento questo, che giudicava Rosmini il più grande filosofo cristiano dell'epoca moderna, lui che pure era un maritaniano di ferro, tuttavia riconosceva che il più grande tra i filosofi cristiani dell'epoca moderna non è certo Maritain, ma è piuttosto Rosmini. Dunque, la ricca eredità del cattolicesimo liberale, che dicevamo rifluiva in questo spirito tollerante e magnanimo, e vorrei dire anche nel suo vivo senso dello Stato. Qui faccio un inciso a modo di provocazione: Lazzati era tra quelli che non era così benevolo nei confronti dell'esperienza dell'obiezione di coscienza al servizio militare, non si spingeva fino a contestarne il principio, ma avvertiva, almeno dentro una certa prassi degenerata dell'obiezione di coscienza, l'insidia di un depotenziamento del senso dello Stato e un difetto talvolta di cultura politica dentro la prassi dell'obiezione di coscienza. Era un uomo, vorrei dire, che non solo della sua... Sapete che il suo istituto secolare in origine si chiamava dei Milites Christi, aveva un senso militare, diceva Nicola, figlio Nicola, vescovo oggi, vescovo di Verona, che è stato suo discepolo, pochi sanno che fu indirizzato al seminario da Giuseppe Lazzati. Bene, diceva Nicola che appunto Lazzati aveva questa vena militare in senso alto, nobile militare, appunto, che è della sua spiritualità, ma che credo si esprimeva un po' anche nella sua cultura politica. Era un uomo che aveva la consapevolezza che la politica è fatta anche di rapporti di forza. Un altro particolare, un altro inciso biografico: quando si trattò di votare il patto atlantico, Lazzati non ebbe esitazioni, Rossetti invece fu critico fino all'ultimo, se non fosse stato trascinato a forza da Giuseppe Lazzati non si sarebbe neanche portato in Parlamento, e Rossetti dissentiva non fosse altro dalla forma, da come in concreto si configurava l'adesione italiana dell'Italia al Patto Atlantico. Non così Lazzati, interessante questa, questa dissonanza pur tra uomini così affini. Bene, dunque, il senso e il valore della laicità dello Stato. E quinto, la spiritualità benedettina, ecco, su questo ha messo l'accento giustamente appunto Don Dossetti, la spiritualità benedettina dell'ora et labora, che naturalmente a Lazzati veniva dalla sua filiale intimità col cardinale Schuster, che fu il suo vero padre e maestro. Fino alla fine Lazzati, ancora nei suoi ultimi anni, parlava di Schuster come del mio vescovo, sostanzialmente il vescovo sotto la cui paternità lui aveva operato le fondamentali scelte della sua vita, compresa quella della sua laicità consacrata, in una forma allora, come posso dire, profetica, ancora inesplorata, e che diciamo Schuster, per la quale Schuster lo incoraggiò a sperimentare queste forme nuove di secolarità consacrata. Dunque, la spiritualità benedettina dell'ora et labora. Da ultimo, sesto, la spiritualità ignaziana, con quella caratteristica severità ascetica che era, vorrei dire, perfino riconoscibile nei tratti somatici di Giuseppe Lazzati, nel suo, come posso dire, sempre austero portamento, la severità ascetica propria della spiritualità ignaziana, e che presumibilmente Lazzati deve avere assimilato negli intensi scambi giovanili con alcuni padri gesuiti, in particolare padre Fossati, quando egli gettava le basi del suo istituto secolare, quello appunto dei Milites Christi, contrassegnato, come dicevo, da questa nobile e alta vena militare. Bene, se ce ne fosse lo spazio, ma non c'è, sarebbe interessante mostrare come questa ricca sintesi di elementi, che i biografi dovranno dire come si componevano tra loro, come si raccordavano tra loro, perché non basta menzionarli e rinvenirne le tracce, si tratta di stabilire quali sono le concrete connessioni tra questa pluralità di cesti, di pluralità di apporti. Bene, dicevo, sarebbe interessante mostrare come questa ricca sintesi spirituale si coniugasse poi con la tradizione ambrosiana, che Lazzati era figlio, diciamo, di questa tradizione. E Lazzati aveva, diciamo, la caratteristica psicologia dell'uomo lombardo, cioè con le sue doti di equilibrio. Ecco, l'equilibrio era un tratto distintivo di Giuseppe Lazzati, non una cosa fuori posto, perfino nell'abbigliamento. L'equilibrio, sempre dignitoso, ma mai eccentrico, mai eccentrico. L'equilibrio, il senso di concretezza, perfino, vorrei dire, una misurata ironia, certo un senso dell'umorismo. Ecco, quell'equilibrio che trovava riscontro nella sua figura mite insieme forte, ecco l'equilibrio mitezza e fortezza, umile e fiero, fedelissimo, abbiamo detto, ma insieme a Cristo e alla Chiesa, ma insieme coraggiosamente libero nei giudizi. Conclusione. Non vorrei sottrarmi conclusivamente a un bruciante interrogativo. Guardate bene, il 17 di dicembre scorso, quindi un paio di mesi fa, si è formalmente aperto il processo di canonizzazione, la parte diocesana, quindi, del processo di canonizzazione di Giuseppe Lazzati, il Cardinal Martini, diciamo, dentro la sua Università Cattolica, ha insediato la commissione, no? La commissione per la parte diocesana del processo di canonizzazione di Giuseppe Lazzati. E tuttavia, nonostante, diciamo, questo autorevole sigillo, o meglio, che quantomeno, diciamo, ci fa consapevoli che ci sono le condizioni per avviare il processo. Siamo qui, ci sono le condizioni per avviare il processo. Ciò nonostante, io non vorrei sottrarmi a un interrogativo bruciante, che è questo: perché Lazzati è stato anche post mortem al centro di vivaci polemiche? Voi lo sapete questo, è stato al centro di vivaci polemiche. Da vivo, spesso, ma anche dopo morto. Certo, si potrebbe un po' alla buona, un po' semplicisticamente rispondere, io rammento quando il settimanale Il Sabato, ecco, lo assunse a bersaglio delle sue aspre, un po' corrosive polemiche, accusandolo sin da allora di eresia, di neoprotestantesimo. Vedo che poi tornano a galla, queste cose periodicamente riaffiorano. Va bene, dunque, dicevo, anche quando appunto fu lì, specie chi come me, come posso dire, gli era affezionato, l'istintiva reazione è a dire: ma forse perché lo hanno preso a bersaglio? Era di rispondere un po' semplicisticamente e un po', dicevo, sull'onda dell'istinto e anche dell'affetto che io gli portavo e gli porto, era, beh, insomma, era per via di pregiudizi, interessi pratici non sempre nobili. Allora non è un mistero che quelle polemiche si situavano dentro un preciso scenario politico e rispondevano a una precisa intenzione politica. Si trattava di colpire all'epoca la segreteria De Mita e tutti gli eventuali padri, nobili o meno nobili, di una certa, come posso dire, esperienza politica, stabilendo peraltro una connessione straordinariamente forzata. Perché... Va bene, comunque, distinto, la prima risposta che mi sono dato fu questa: interessi pratico-politici non sempre no. Eppure, riflettendoci, questa risposta mi è sembrata, come posso dire, inadeguata, non persuasiva, che non mettesse, come posso dire, che non andasse alla radice di tali, come posso dire, dissensi e quindi di tali polemiche. E allora mi sono dato un'altra risposta che io provo a dare a voi e sottopongo alla vostra riflessione, a modo di conclusiva provocazione. Forse la ragione è più profonda ed è la seguente: perché la testimonianza di Giuseppe Lazzati non è, adesso esagero un po', come per esempio quella di La Pira, da lui diversissimo, badate bene, ma più al riparo. Badate, La Pira non lo fu al suo tempo, perché anche La Pira fu investito da corrosive polemiche, ma direi a distanza di tempo la figura di La Pira non era, è certamente più al riparo dei dissensi. Perché? Ma perché quella di La Pira in fondo era una figura, certo pure di un uomo pubblico, di un uomo politico, ma singolarissima e inimitabile. Quando si allude alla Pira, non a torto si scomoda questo aggettivo, inimitabile. Io ho qualche amico di Firenze, forse qualcuno lo conosce, ma speriamo di no, che prova a fare il verso alla Pira, è grottesco. Qualche amico di Firenze che prova a, come posso dire, a scimmiottare il sorriso di La Pira, è grottesco. È inimitabile. Se c'è una figura inimitabile per cui si addice, per la quale calza l'aggettivo inimitabile, è proprio La Pira. Lazzati non è così. Lazzati, vedete, ecco se volete la sua peculiarità: più di altri ha generato, qualcuno ha parlato di Lazzati come di un padre e ha provato a scavare sulla categoria della paternità lazzatiana, ha generato, in questo senso è stato padre, ha generato uomini, idee, opere dentro il cattolicesimo italiano di questo secolo. La sua non fu, come in qualche misura quella di La Pira, una solitaria voce profetica, ma fu laicamente, qui possiamo scomodarlo questo avverbio, laicamente, tutta interna alle istituzioni chiave del cattolicesimo. Fu alla testa dell'Azione Cattolica, della Democrazia Cristiana, del Quotidiano Cattolico, dell'Università Cattolica, che volete di più. E dentro il cuore di queste istituzioni, quindi diciamo nel vivo e nel cuore di queste istituzioni così centrali per la cattolicità italiana, Lazzati, fedelissimo alla Chiesa, e su questo non si scherza, e gli amici del sabato farebbero bene a non scherzare, adesso grazie a Dio il sabato non c'è più, va bene, fedelissimo alla Chiesa, tuttavia, ecco che concedo loro qualcosa, ecco la ragione, tutto interno, dicevo, a queste istituzioni, lui, fedelissimo alla Chiesa, tuttavia ha operato le proprie scelte, assumendosene integralmente, direi laicalmente, la tutta intera la personalità, senza la responsabilità, senza invocare coperture politiche, ecclesiastiche, e lo fece poi con quel coraggio, con quel vigore, con quello spirito antidemagogico, mi piace dire, refrattario ai facili consensi che gli erano caratteristici. Ecco perché anche dopo morto, qualche volta mi viene da dire, a me che abito qualcuna di queste istituzioni, Lazzati è più scomodo che da vivo. perché l'eredità, la memoria delle sue specifiche opzioni ancora pesano e dividono. Davvero è stato nel cuore di tutte le istituzioni chiave del cattolicesimo italiano, diciamolo pure, uomo un po' scomodo, evangelico segno di contraddizione. Perché le sue scelte e anche l'eredità delle sue scelte dividono e legittimamente dividono, perché si situano su quel terreno congetturale che è il terreno proprio delle responsabilità laicali. Ma il processo di canonizzazione non dovrà accertare se Lazzati le ha azzeccate tutte le opzioni che attengono alle realtà secolari in cui si è esercitato. Dovrà solo accettare la qualità evangelica della sua dedizione, anche se qualche volta non ci ha azzeccato. Ecco perché, come posso dire, la mia personale opinione, io l'ho espressa anche garbatamente, perché cose delicate, al postulatore della causa, al mio amico Armando Berti, dire: ma forse era meglio aspettare qualche tempo, considerata questa la caratteristica di questa figura, perché io so per certo che mica tutti si sono poi compiaciuti dell'avvio del processo di canonizzazione. Qualcuno ha carreggiato il naso, perché è stato aperto obiettivamente con straordinaria, come posso dire, precocità. Considerate che Lazzati è morto nel 1986 e già sul finire dello scorso anno, nel 1994, si apriva formalmente il processo. Dunque, io ero dell'opinione che il tempo è galantuomo e dunque si richiede una certa distanza temporale, ma ci penserà l'allungamento del processo. Vabbè, però guardate bene, al di là di questo, che a me interessa relativamente i tempi del processo, ma è interessante questo, cioè la figura di Lazzati ci costringe a interrogarsi sui modelli di santità che con Lazzati o senza Lazzati, questo poco conta perché comunque è nella pace del Signore, vanno sottratti i modelli di santità alla separatezza del sacro incontaminato, alla oleografia del mito, di solito sono consegnate appunto al sacro, al mito, le figure dei santi, del mito inarrivabile e che dunque non ci provoca, distante da noi, o magari alla eccezionalità della figura originalissima, al limite della stravaganza, se vuol caso di Lapira, ci sono certe rappresentazioni non fedeli di Lapira che lo rappresentano appunto come un personaggio, sì, c'è santo, ma giusto perché era stravagante. E con Lazzati, come posso dire, non è possibile indulgere a questi modelli spuri, impropri, imprecisi, non persuasivi di santità. E forse la sua figura, credo che lo facciano o non lo facciano santo, questo poco importa, può utilmente contribuire a una revisione critica dei canoni, o diciamo meglio degli stereotipi della santità, per condurci a disegnare il profilo di una santità davvero comune. E come tale, proprio perché comune, diciamo di uno che camminava magari con il passo più lungo, ma lungo il nostro stesso percorso. E non con il nostro più modesto passo, ma è con quel percorso che ci dobbiamo misurare. Di una santità davvero comune e come tale certo più esposta al rischio, alle contraddizioni e perché no anche ai dissensi, legittimi dissensi su questa o quella opzione, su questo o quel comportamento, perché dei conflitti, delle contraddizioni, dei dissensi è intessuta la vita. Dei conflitti, delle contraddizioni e dei dissensi è intessuta la vita. Talvolta mi viene da dire, devo dire che l'ho detto anche al Cardinal Martini proprio dopo la cerimonia, cioè, beh, proprio facendo maliziosamente riferimento a coloro che magari avrebbero arricciato il naso dalla circostanza, che forse oso supporre che chi non si è fatto qualche nemico è un cattivo indizio sulla strada della santità. Esagerando un po', se qualcuno arriccia il naso, se produce qualche motivo di divisione, testimonia che davvero era un evangelico segno di contraddizione. E mi si dice, quelli che conoscono la storia dei santi, che spesso è stato così, dei santi veri, non di quella rappresentazione oleografica, mitica, eccentrica della santità, cui noi talvolta inconsapevolmente ci ispiriamo. Bene, allora io dico, mi dissi allora, per placare le mie ire, quando montavano le polemiche contro di lui dopo morto, dicevo, se anche le vivaci polemiche producessero una revisione dei modelli di santità nel segno di una esemplarità cristiana maturata però dentro e non fuori o a lato dei conflitti di cui è intessuta la vita, sarebbe un guadagno per tutti. E tutto considerato, perfino le polemiche, dalle polemiche si può ricavare qualche beneficio. Vi ringrazio.